File 37, pagina 223. Falk riferisce di una infermiera belga che era riuscita a trattenere sua sorella già convalescente ancora per un po' di tempo nell'ospedale. In questo modo voleva evitarle di riprendere il suo duro lavoro in un comando quando era ancora in stato di debolezza. Dopo una selezione avviata di sorpresa, essa dovette aiutare sua sorella a salire sull'autocarro. Era stata selezionata e fu portata alle camere a gas. In seguito a questa tragica conclusione della vicenda, l'infermiera divenne completamente apatica e nel giro di poco tempo morì. Il metodo applicato nel blocco 25 del lager femminile dimostra con quali mezzi le SS costringessero il personale infermieristico a collaborare con loro nella eliminazione degli inabili al lavoro. Dai rapporti che venivano compilati giornalmente si poteva rilevare il numero degli ammalati ricoverati e quello del personale di assistenza quando arrivavano gli autocarri. Sulla base di questi rapporti, le SS, che evitavano di entrare in quel blocco, leggevano i numeri di quelli che dovevano essere caricati. Se il numero complessivo non corrispondeva, allora le SS ordinavano di completare il carico prendendo gli inservienti. Così il personale del blocco era costretto a evitare che qualcuno riuscisse a nascondersi negli angoli bui del blocco quando venivano fatte le selezioni. Infatti gli infermieri potevano salvarsi la vita soltanto se il numero era completo. Le SS non ignoravano che il personale d'assistenza cercava e trovava scappatoie per nascondere conoscenti minacciati dalle selezioni. Pertanto camuffavano queste cernite in vario modo. Ella Lingens scrive: un giorno il medico del lager richiese una lista dei malati di malaria. Si disse che dovevano essere spostati in un lager immune da zanzare infette. Io credetti veramente a questa motivazione e li elencai tutti. Ma una dottoressa cieca mi disse: ti prego, metti nella lista solo quelli che sono veramente molto malati. Replicai che il trasferimento era senz'altro la cosa migliore per tutti gli ammalati di malaria. Per amor del cielo, rispose la cieca, che cosa fai? Vengono ammazzati tutti. Allora cancellai di nuovo dalla lista i tre quarti di quelli che avevo annotato. Però poi gli internati in effetti non furono portati alle camere a gas, bensì soltanto portati via, e io continuavo a rimproverarmi. Avrei dovuto inserirli tutti. Soltanto più tardi venimmo a sapere che erano stati portati a Lublino e qui mandati alle camere a gas. In realtà non si poteva mai sapere se la gente veniva mandata nelle camere a gas o rimessa in circolazione. Il Lagerarzt Thilo aveva escogitato un metodo satanico per togliere agli infermieri la possibilità di sottrarre qualcuno alle sue selezioni. Di tanto in tanto eseguiva delle selezioni al contrario, cioè sceglieva quelli che non dovevano essere mandati alle camere a gas. Chi era stato tenuto nascosto veniva automaticamente consegnato alla morte, in quanto il suo numero di internato era indicato nel registro del blocco. Esso veniva richiamato quando arrivavano gli autocarri. Anche altri metodi della SS avevano lo scopo di scoraggiare completamente gli infermieri degli internati. Robert Weitz riferisce che un paziente, al quale era stata diagnosticata un'ulcera perforata allo stomaco, venne operato a regola d'arte. Anche il trattamento post-operatorio fu compiuto come si doveva. Alla fine il paziente fu mandato nella camera a gas. Un altro internato, il quale era stato ferito durante un bombardamento, ricevette una trasfusione di sangue per disposizione speciale del medico dell'SS. Poi però anche lui fu mandato nella camera gas. Evidentemente il medico dell'SS aveva perso ogni interesse per questi casi. Otto Wolken riassume così la sua esperienza in merito. Quello che era possibile oggi diventava impossibile domani. C'erano dei malati che venivano curati fino alla guarigione, venivano messi a dieta e poi, una volta perfettamente guariti, inviati alle camere a gas. Un infermiere fu duramente maltrattato dal medico dell'SS perché non aveva compilato con accuratezza la cartella clinica di un malato. Poi questi fu mandato alle camere a gas. Non si poteva prevedere nulla. Perfino l'ex Rapportführer Kaduk pose al tribunale di Francoforte questa domanda. Nell'ospedale c'erano dei malati che dopo un'operazione venivano messi a dieta per 2 o 3 settimane e dopo 6 settimane erano mandati alle camere a gas. Allora io, da profano, mi domando a cosa serviva. Anna Novac racconta un episodio avvenuto a Birkenau nel 1944 che dimostra come anche la miglior buona volontà ad Auschwitz potesse avere conseguenze negative. La capoblocco del blocco per le malate di Scabbia, la polacca Alina, era la persona più amata in tutto il lager. A proposito della sua bontà, circolavano addirittura leggende. Da nessun'altra parte la distribuzione del pane poteva avvenire così pacificamente come da lei. Da nessuna parte c'erano abiti così puliti. Da nessuna parte si intonavano tante canzoni. La maggior parte delle ricoverate in realtà non aveva la scabbia. Aveva marcato visita segnalando scabbia soltanto per poter essere mandata nel blocco diretto da Alina. Con poche parole la Novac indica come finì questo idillio. E adesso le hanno mandate tutte via, le molte che simulavano e le poche che avevano davvero la scabbia. Alina sta davanti alla baracca, appoggiata alla porta e piange. Le brande ormai vuote vengono disinfettate. La Novac non ritiene necessario dire chi le avesse mandate via e dove le avesse portate. Per uno di Auschwitz è cosa ovvia. Quando si erano dovute raccogliere esperienze di questo tipo, poi si reagiva come viene descritto da George Wellers. Alla fine del 1944 venne ordinato agli infermieri di Monowitz di annotare i numeri di coloro che erano fisicamente debilitati. Furono messi a disposizione di questi malati 3 blocchi dove avrebbero dovuto rimettersi in forze grazie a un miglior trattamento alimentare e all'esonero del lavoro. Poiché gli infermieri diffidavano di questa informazione, Wellers e un medico polacco segnalarono soltanto 68 persone particolarmente deboli su 800 malati che erano ricoverati nei 2 blocchi cui erano preposti. In questo caso, quelli che erano stati segnalati furono effettivamente ricoverati nei blocchi di riserva attrezzati per loro, dove, fino al momento dell'evacuazione, poterono godere di un trattamento molto più favorevole di quello che vigeva negli altri blocchi. Ogni aiuto poteva trasformarsi in un danno, ogni rifiuto d'aiuto poteva causare del male. A causa della continua incertezza e della costante minaccia di morte, si sviluppava un atteggiamento fatalistico che Katalin Widor così descrive. La stanca fantasia di coloro che erano scampati a una selezione aveva spazio per un solo pensiero: stasera nel blocco avremo più spazio a disposizione e questo è l'importante per adesso. Quello che succederà domani non ci interessa. soltanto quando la selezione toccava o minacciava persone che si conoscevano, questa stanca fantasia sobbalzava di paura. Quante volte ho visto gruppi di selezionate che aspettavano di essere portate alle camere a gas e sono rimasta inerte. Soltanto quando sapevo per tempo che un mio conoscente era rimasto vittima di una selezione, mettevo in moto tutti i mezzi possibili per salvarlo e qualche volta, grazie alle mie relazioni, mi è perfino riuscito. Anche Ella Lingens scrive che il personale d'assistenza era stato coercitivamente indotto a riconoscere il genocidio degli ebrei come qualcosa di terribile ma irrevocabile. Solo quando si leggeva nella lista dei selezionati il nome di qualcuno che si conosceva, ci si diceva: deve essere possibile fare qualcosa per salvarlo. Nella maggior parte dei casi si era costretti a stare a guardare impotenti. L'acuto osservatore Tadeusz Borowski scrive: il crematorio fa parte della nostra vita di tutti i giorni. Ci sono migliaia di casi di flemmoni e tubercolosi. Sappiamo cos'è il vento e la pioggia, il sole e il pane, la zuppa di rape e il lavoro. Noi sappiamo come si deve fare per non essere scoperti. Sappiamo cos'è la mancanza di libertà e l'autorità perché siamo, per così dire, buoni amici della belva. Ogni ospedale è un campo di battaglia nella lotta per la vita. Anna Sussman ha riconosciuto che in una simile situazione non si può e non si deve pretendere da un uomo medio che, in una condizione animalesca e senza speranza, non diventi lui stesso un animale. Ella aveva osservato che alcune infermiere avevano rubato dei pacchi di proprietà dei pazienti loro affidati. Janina Zarebińska-Bronieska descrive una sua conterranea, la 19enne polacca Pelagia, che lavorava come inserviente e faceva anche un po' da infermiera. Purtroppo la vita nel lager ha sviluppato in lei tutte le caratteristiche negative che la natura umana può avere. Non era soltanto egoista e senza cuore, ma anche pazzamente avida e solo preoccupata del proprio vantaggio. Non appena una malata riceveva un pacco, il comportamento di Pelagia nei suoi confronti improvvisamente cambiava. Subito ostentava un vivo interesse per le condizioni della paziente. Di sua spontanea iniziativa le rassettava il pagliericcio, la lavava, le prometteva che avrebbe cercato di procurarle una camicia pulita o delle patate crude, con cui alla sera le avrebbe preparato una zuppa. Alla fine, premiata con qualcosa di commestibile che era contenuto nel pacco, scivolava di nuovo nel suo letto, constatava con profonda soddisfazione che la cosa più importante nel lager era il cibo e la caparbietà nel conquistarselo, e infine divorava quello che aveva ricevuto. Alcune pazienti, che potevano ricevere costantemente pacchi di cibi da casa, avevano fatto di Pelagia la loro fedele, docile serva, che per loro faceva tutto, rispondeva a ogni loro cenno ed era pronta a soddisfare anche le richieste più capricciose. Quando arrivavano dei pacchi per le malattie più gravi, Pelagia tacitamente li prendeva in consegna. Anziché scambiare il contenuto del pacchetto con medicinali, iniezioni, latte e una camicia pulita, questo traffico era purtroppo molto diffuso, Pelagia lo divorava. Diceva spesso: «Io mangio le salsicce di quella lì che sta nel letto priva di conoscenza e che sicuramente morirà molto presto, e se anche dovesse rimanere in vita, a quel tempo il cibo sarà andato comunque a male». La sera, quando faceva buio, dal suo letto si sentiva provenire un fruscio di carta, stava aprendo i pacchi e una masticazione regolare. Pelagia diventava di giorno in giorno più robusta e più grassa. Zarabinska-Broniewska aggiunge alla storia di questo 19enne. Pelagia era già da un anno e mezzo ad Auschwitz, era sopravvissuta a diverse malattie e a 2 mesi nella compagnia di disciplina. Della gente arrivata col suo stesso trasporto dalla regione di Stanislau non era sopravvissuto quasi nessuno. Pelagia invece era sana, allegra e le cose iniziarono ad andare molto bene per lei. E proprio perché ho imparato a vivere, aggiungeva lei stessa a titolo di spiegazione. Le persone più giovani erano le più esposte a simili tentazioni, ma Olga Lengiel dice con franchezza e senza infingimenti che anche persone mature non riuscivano a superarle. Lei ed una sua amica, che faceva anch'essa parte del personale d'assistenza, una volta diedero 2 compresse di aspirina a un inserviente che non era malato molto gravemente, perché costui aveva promesso che avrebbe dato loro delle platzkis, delle patate cotte con la margarina. Essa descrive come le loro remore svanissero non appena sentirono il profumo di queste platkis. Né io né la mia amica avremmo mai fatto una cosa simile in condizioni normali, assicura la Lengiel, ma eravamo a Birkenau e avevamo fame. Anche chi non era tormentato dalla fame e quindi avrebbe potuto resistere meglio a tutte le tentazioni era posto di fronte a un dilemma che Robert Weitz, medico degli internati a Monowitz, descrive con molta efficacia. Il ruolo dei medici era molto importante. Si davano da fare per ottenere medicinali, soprattutto sulfonamide. Li rubavano perfino dall'ospedale riservato alle SS. Con la collaborazione degli scrivani cercavano di accogliere segretamente nell'ospedale compagni di sventura malati o fisicamente molto deboli, in modo da sottrarli al ricovero ufficiale che comportava diversi pericoli. Quando venivano fatte delle selezioni, nascondevano ammalati e debilitati, falsificavano cartelle mediche e nascondevano infelici che erano stati condannati alla camera gas. Questa attività così necessaria dei medici li poneva costantemente di fronte a un dilemma: o non fare nulla, come la viltà avrebbe potuto dettare, oppure darsi da fare. Ma in questo caso si poteva aiutare soltanto un numero limitato di ammalati e ci si doveva mettere nella posizione di giudice. Si potevano aiutare soltanto quelli che avevano la possibilità di rimettersi fisicamente e moralmente dopo che erano stati aiutati. Fare una simile scelta costituisce per un medico che sia degno del suo nome uno dei problemi più difficili che possa trovarsi davanti. I medici di Monowitz avevano preso la decisione di somministrare i pochi medicinali disponibili ai più giovani, poiché questi avevano le migliori probabilità di sopravvivenza. Dare del sulfonamide a una persona anziana non aveva alcun senso, dice Siegfried Albrecht. Per quanto impietosa possa suonare questa affermazione, queste erano decisioni che ad Auschwitz non potevano essere evitate. E la Lingens descrive il medesimo dilemma. Devo io fare le poche iniezioni disponibili per fortificare il cuore a un ammalato grave che poi forse muore comunque? Oppure le devo distribuire fra 2 ammalati lievi che però forse potrebbero guarire anche senza l'aiuto di queste medicine? È più giusto che io aiuti una madre con molti bambini o una ragazza giovane che ha ancora tutta la vita davanti a sé? Ogni infermiere doveva organizzare medicinali. Spesso poteva farlo solo se prometteva chi era in grado di procurare le medicine, di aiutare un suo amico, riservandogli un trattamento preferenziale. Chi si rifiutava di far questo dove arrangiarsi senza medicine supplementari, ogni selezione nell'ospedale poneva medici e infermiere di fronte a decisioni cui avrebbero potuto sfuggire solo a prezzo di rinunciare alla loro funzione e quindi a ogni possibilità di prestare aiuto. Il responsabile della camerata doveva accompagnare il medico selezionatore mentre questi girava fra gli ammalati. Talvolta egli poteva sfruttare l'occasione per intervenire e aiutare, magari facendo presente al medico dell'SS che quell'internato che lui voleva selezionare era un operaio specializzato, oppure che quell'altro aveva dimostrato straordinarie capacità di ripresa e avrebbe potuto essere di nuovo abile al lavoro in brevissimo tempo, e così via. Ma anche nel miglior caso avrebbe potuto salvare soltanto qualcuno e doveva decidere lì per lì in quali casi faceva bene intervenire e in quali doveva astenersi. Qualche volta le SS consentivano che il personale d'assistenza compisse da solo una preselezione. Claudette Bloch si ricorda di una giovane dottoressa di nome Tamara che un giorno ricevette dalle SS l'ordine di fare una selezione nella sua camerata. Secondo quell'ordine dovevano essere scelti in tutto 70 malati. Tamara doveva scegliere 12 persone nell'ambito delle due camerate cui era preposta. Quando ricevette per la prima volta quest'ordine, Tamara non scelse nessuno, ma dopo che ebbe constatato che a seguito del suo rifiuto le 12 vittime erano state scelte in modo completamente arbitrario, decise che la prossima volta avrebbe comunicato i nomi di quelli che erano in condizioni veramente disperate. Ella Lingens descrive come si comportò la dottoressa Ella Klein. Quando veniva fatta una selezione nel suo blocco, si preoccupava di accompagnare lei stessa al medico del Lager presso quelle pazienti per le quali ormai non c'era più speranza. Riteneva insensato nascondere quelle che erano gravemente ammalate, in quanto poi sarebbero state mandate alle camere a gas, quelle che erano in condizioni migliori e che avrebbero ancora potuto rimettersi. Le altre sarebbero comunque morte e lei avrebbe avuto un numero doppio di persone morte. Quello che diceva era in effetti inconfutabile. Pagina 228.